tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Good time, loro sono i Buck Cherry su Radio Rock. Allora ragazzi, è il momento di... faccio vedere agli amici che ci stanno guardando sul canale 88 di Twitch, sì, di Twitch, di NSL TV, e sul nostro canale Twitch, quindi vi state guardando in questo momento me vestito con una certa eleganza stamattina, mi scrivono, c'è qualcuno che mi scrive: mazza che eleganza Emi, esatto. Allora, Massimiliano Parente, Giulia Bignami, il libro Volevo essere Freddie Mercury, edito da La Nave di Teseo, lo sto facendo vedere, un libro bellissimo, un romanzo che è l'ultimo romanzo, quindi l'ultima occasione per poter dire vado in libreria a comprare un romanzo di Massimiliano Parente, l'ultimo romanzo. Allora, così.
Aspetta, però gli altri ci sono e sono ristampati, cioè non è che
sì,
spariscono.
No, però l'ultima occasione per andare a comprare l'ultimo romanzo.
Sì, per comprare l'ultimo.
Perché hai visto quella, cioè nel senso, quando, non so se sei d'accordo, quando tu compri... Buongiorno anche a Marco Muscarà intanto. Ciao Marco,
ciao,
buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a Massimiliano e a Giulia Bignami. Ciao Giulia.
Ciao.
Allora, bentornati a Radio Rock. Naturalmente, quella cosa bella di quando tu compri un libro appena uscito, cioè non è la stessa cosa di comprare un libro che... poi dipende anche da che libro, ovviamente. Sì, però insomma, no, sì, il fatto di dire vado a comprare il nuovo libro appena uscito, sì, che è uscito ieri, lo ricordiamo, l'altro ieri forse, sì, un paio di giorni fa, di Massimiliano Parente e Giulia Bignami. Tra pochissimo entriamo nel merito. Intanto, Queen Flash, come la vedi? Queen Flash?
No.
Però devi anche un po' argomentare.
Sì, ma se mi metto a argomentare ogni volta, sì, sì.
Facciamo solo questo, cioè. E poi finisce la puntata. Assolutamente You Don't Fool Me. E poi propongo Love Kills della corona sonora di Metropolis. Alex 74, sì, voleva far vedere che lui
potrebbe stare, però sì, che potrebbe stare.
Lui la sa.
Sì, sì, sì,
Queen, Spread Your Wings. Freddy fa un acutino graffiato su Don't You Know Who You Are, che mi dà i brividi ogni volta.
Sì, è vero, sì.
Che sì, è vero, hai scritto no? Hai scritto?
No, ho detto no.
Ah, no,
se
la
dobbiamo
richiesta.
Mettere la canzone, no, la richiesta, ma non è okay, che ho detto no alla canzone.
Poi cioè, Alessio propone, che ci ascolta da Genova, propone I Want It All. Poi abbiamo Love of My Life. Sono andati molto sugli anni 70, effettivamente.
Sì.
I nostri ascoltatori, vabbè, poi altre proposte. Devo dire, tra l'altro, qualcuno ci scrive: ieri alla presentazione un paio di lettori sono arrivati addirittura da Napoli per salutare,
sì,
Massimiliano. Da Napoli, da Salerno, non
sì,
so.
Ma
dove...
hanno portato pure tutti i libri passati, quindi ho ancora il polso che mi per le dediche.
Sì, avete autografato praticamente libri per tutta la
sì,
serata e la nottata, credo. Vabbè, insomma, no, dicevamo un po'. Parlavamo un po' di così, entrando sul tema musicale, visto che è un romanzo in cui c'è questa figura che aleggia, che è quella di Freddie Mercury, molto presente evidentemente nel libro, già dal titolo. Però insomma si parla anche un po' ovviamente dei Queen, e si divide un po' la carriera dei Queen in due parti, no? Quella degli anni 70, un pochino più rock forse per certi versi, in cui i Queen erano una grandissima rock band, e poi quelli in cui sostanzialmente i Queen e Freddie diventano leggenda, quindi negli anni 80. Tu hai detto verrò a Radio Rock, l'hai scritto anche nel libro, verrò a Radio Rock, ovviamente gli ascoltatori non capiranno un cazzo perché diranno tutti quanti i Queen migliori sono quelli degli anni 70.
E per tutti questi rocchettari che poi...
Perché invece non è così, perché...
A parte che io penso che già negli anni 70 i Queen erano un gruppo anomalo rispetto ad altre band, era una band rock, però se già vedi ogni album, non erano tutti gli album, sperimentavano continuamente negli anni 70, ma in realtà come hanno continuato a sperimentare negli anni 80, perché è vero che sono diventati pop, però per me piacerebbe più molto oggi dare risalto agli ultimi due album che sono stati, ricordiamoci, con Freddie malato. Ed è riuscito a fare comunque...
Attenzione, gli ultimi due che intendi tu? The Miracle Innuendo o Innuendo Made in Heaven? Perché qui c'è una disputa.
Allora, intendo The Miracle Innuendo,
okay.
Di Made in Heaven, soprattutto poi farei sentire Mother Love, perché c'è un discorso da fare tagliando la parte cantata da Brian May
che tu odi. Insomma, c'è una... Vabbè, poi ne parleremo di questo. Intanto Marco, vuoi un pochino raccontarci questo libro, di che tratta? Raccontaci un attimo, tu che l'hai letto, non lo so.
Beh, in realtà è un dialogo, un lungo scambio tra voi con di base questa figura che aleggia. E tra l'altro la prima domanda che mi veniva da fare è proprio riguardo il titolo, perché il titolo non è Vorrei essere come Freddie Mercury, è Vorrei essere Freddie Mercury, cioè è proprio, cioè,
vorrei
proprio
essere
lui,
lui
la stessa vita
lui.
E eventualmente la volontà di essere Freddie Mercury, con tutti anche gli eccessi, la vita come è andata poi quella di Freddie Mercury, che insomma è stata una vita che si è spenta molto molto presto, che però forse ha contribuito a fare di lui la leggenda che è stata, oppure
sì,
no?
Sì, no, io nel senso che poi in realtà, a parte che è meglio 45 anni di Freddie Mercury, sì, che ne so, che ho 90 da Scalfari, non lo so, cioè quindi ecco, no, dipende un po' che si intende, no? Però in realtà sì, volevo essere Freddie Mercury, ma è proprio un tema che mi sono posto io quando avevo 18-19 anni, perché dicevo io, cazzo, volevo fare la rockstar. Poi ho scelto di fare lo scrittore perché c'era già Freddie Mercury e io l'unica rockstar che avrei voluto essere era Freddie Mercury.
Allora senti, è un romanzo epistolare, spieghiamo a chi non è pratico, insomma,
l'epistola,
credo sia, lo sappiamo tutti,
l'epistola.
Lo sanno tutti, credo, è un romanzo scritto con lettere che si mandano i due autori, che sono anche i due protagonisti del romanzo. Allora chiedo subito a Giulia come è venuta fuori questa cosa qua dell'idea di scrivere un romanzo su questa roba qui e come l'avete portato avanti.
La roba qui è venuta da Massimiliano e dalla sua ossessione, e ovviamente questo è quello che ha generato, diciamo, il nucleo iniziale. Poi come mettere insieme e scrivere a quattro mani i nostri due stili era ovviamente difficile, perché abbiamo due stili molto diversi, e quindi scriverli in un unico testo, combinarli in un unico testo era di fatto molto difficile, se non appunto nel formato epistolare, che però è un formato epistolare moderno, perché non ci mettiamo lì a scrivere lettere a mano, però è il modo migliore per, come dire, sentire le due voci nel dipanarsi della trama, mantenendo intatti i nostri stili e anche le nostre opinioni, che come è noto sono sempre divergenti.
Senti, c'è qualcuno che scrive: ho letto la tua lettera nel libro, Emilio, molto toccante. Da quanto tempo tu e Massimiliano siete amici? Da quando lo invitasti in radio? No, ma quella lettera non c'entra, non, cioè io non mica siamo amici, l'ho conosciuto stamattina, io non l'ho scritta così quella lettera, perché mi andava ci siamo del lei, infatti.
No, ora ci stiamo dando del tu perché siamo in trasmissione.
No, ti ricordiamo che ci sono, oltre alle vostre lettere, ci sono anche tre lettere di ospiti, diciamo. Una sono io, quindi leggerete se vi va una lettera scritta da me, e poi ci sono altre due lettere scritte, una da Giorgio Vallortigara, neuroscienziato, e un'altra che il pubblico di Radio Rock conosce bene perché più volte è intervenuto qui da noi, e poi un'altra di Piersandro Pallavicini, bravo Gigi, che è uno scrittore, oltre che un chimico. Anche Giulia è chimica, però sì. Cioè, ci sono delle belle.
Entrambi inorganici sono.
Entrambi inorganici, noi non ci fidiamo dei chimici organici,
no,
non ci fidiamo poco. Allora, il tema dell'ossessione, no? Cioè essere ossessionati in questo caso da Freddie Mercury. È un romanzo che parla di Freddie Mercury, ma non parla di Freddie Mercury, che parla di depressione, ma è anche molto divertente. Vi divertirete come da pazzi, anche perché ci sono delle avventure che, insomma, che vengono portate avanti nel romanzo, pazzesche, che insomma scoprirete. Allora, questa qui è una delle tue ossessioni che hai avuto anche in passato e che sono ogni tanto, no, attorno alle quali costruisci i tuoi romanzi, oppure è un'ossessione un po' diversa, Massimiliano?
Non me l'hai già chiesto ieri.
Lo so, però ieri non c'erano tutti quanti questi qui. Tu rispondi un'altra cosa diversa.
Ah sì. Ah no, è una delle mie tante ossessioni e poi adesso passerò a quella successiva.
Il prossimo romanzo che scriverai, quindi no, a questo punto.
In realtà la verità è che sto praticamente volevo chiudere un po' non ho più la forza di scrivere, non ho più la volontà di scrivere, e quindi è un romanzo sulla depressione, ma attenzione, volevo dire a tutti voi che se chi ascolta è depresso, troverà conforto leggendo il libro, ma dopo sarà ancora più depresso, però si sarà divertito.
Quindi però durante il libro, quindi l'idea potrebbe essere quella, per chi è depresso, di leggerlo e poi finito di rileggerlo
da
capo,
continuare a leggerlo
e continuare così,
però non salva dalla depressione.
Vabbè, insomma, però salva leggendolo, diciamo,
sì,
così, no?
Per certe... sì.
Senti, allora ascoltiamo subito la prima canzone che avete scelto, dei Queen, naturalmente.
It's Our Life.
Perché? No, c'è un perché.
Questa qui perché è una canzone che c'è una cosa carina da raccontare, che ha un video, chi l'ha visto, è molto barocco, molto strano, eccetera, e si stupirono gli altri Queen che Freddie avesse scelto una coreografia così barocca, quasi comica, a volte Brian May e John Deacon si sentivano goffi in quei, in quei panni, per una canzone che per lui era molto importante, perché in realtà è una canzone che usciva lui da una storia d'amore tragica, e ci ha messo veramente tutto, tutta questa, questa sua visione dell'amore. E invece hanno fatto un video, lui veramente ha fatto un video proprio per, perché lui l'ha fatto così, cioè da una parte...
Però vedi Giulia, voi uno analizza, cioè uno pensa Massimiliano Parente, cinico, ah è il sesso, che l'amore cos'è, l'amore non si fa l'amore, il sesso, il pene, eccetera. Però poi
è un
romantico, perché io e te divergiamo molto su questo, nel senso che non su i Queen sono solo quelli degli anni 70, perché come sai io non ho questo tipo di oltranzismo, anzi mi piacciono tantissimo i Queen degli anni 80, però a me non piacciono meno le cose un po' barocche, un po' colorate dei Queen, mi piacciono più quelle un po' più energiche, diciamo così.
Stai parlando di musica o di video adesso?
No, musica, sto parlando di musica. Musica. Cioè, ma anche, la canzone è barocca, cioè proprio la canzone, ma anche no, come parte, ma molto,
no, non è ascoltata bene, sono
molto
non
colorata,
non è,
pavonesca, no? Un po' così, un po'. Non lo so. Giudicate voi, ascoltiamola. It's a Hard Life, loro sono i Queen.
Got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. For love, for love, oh, oh, oh,
Emerge un racconto di Freddie Mercury molto interessante e assolutamente inedito dal mio punto di vista, cioè proprio nel modo in cui viene raccontato rispetto ai 317, mi dicevi Marco, volumi su Freddie Mercury che sono stati editi, che sono usciti diciamo nel mondo fino ad oggi.
In base, se si cerca su Amazon escono fuori 317 titoli
di poi ne parleremo magari ancora di un artista che ha rilasciato pochissime interviste, su cui è stato tutto quanto un po' ricostruito in qualche modo e anche poi un po' smontato nel romanzo di Massimiliano e Giulia, che però raccontano tramite Freddie Mercury una, appunto, la storia di questo scrittore che basta, non vuole più scrivere, ha deciso di scriverà, se ce la fa, un ultimo romanzo portando avanti quella che è la sua ossessione per Freddie Mercury. Da questo punto di vista chiedo a Giulia, classe 1990, quando è morto Freddie Mercury avevi un anno, quindi facendo i conti rapidamente, non è difficile, come ti sei rapportata? Innanzitutto volevo sapere se l'idea che tu avevi, se ce n'avevi una, se ti interessava minimamente la personalità di Freddie Mercury, se è cambiata durante la, immagino un po' qualcosina avrei letto, hai letto sicuramente, e poi nello scrivere questo romanzo com'è cambiato il tuo rapporto con Freddie Mercury?
Ma io sono stata totalmente indottrinata, nel senso che non mi è stata
catechismo, ha fatto catechismo,
la dovevi pensare così.
Esatto, cioè poi mi spediva, io vivo a Edimburgo, mi spediva a Edimburgo i libri proprio che dovevo leggere per prepararmi a scrivere con lui.
Link tutti i giorni
assolutamente, YouTube, quindi è proprio l'ossessione ossessivo compulsiva di trovare tutte le informazioni possibili. Come hai detto, in realtà molte sono di seconda mano, le interviste sono poche, quindi quello che si è scritto è molto spesso ripetuto e ce ne sono veramente poche di informazioni anche dai diretti vicinissimi che vivevano con lui, e quindi appunto sono stata indottrinata di fatto.
Intanto ci scrivono, non vi offendete, ma i Queen, no, non ci offendiamo solamente, ma i Queen io proprio non li ho mai capiti, ma forse per certi versi
cazzi.
No,
pensa che
però
no, scusa,
forse
che
per certi versi lo sai che forse per certi versi potremmo dire anche voi, cioè, ma non capiti nel senso che non l'hai capiti, nel senso che forse i Queen poi a te in definitiva non ti interessano più di tanto. Secondo me è Freddie Mercury, cioè è
sì,
diverso, è Freddie Mercury il personaggio, no, che in qualche modo poi tu racconti in definitiva, cioè dei Queen.
Come lo definisco nel libro, l'unica divinità non inventata dall'uomo.
Sì. Cosa ne pensa Lorenzo? Cosa ne pensa del film Bohemian Rhapsody di Massimiliano Parente? C'è nel romanzo, se vuoi accennarlo.
No, penso che sia un film che ognuno è orribile, perché non raffigura Freddie veramente come era Freddie, ma basta vederlo nelle interviste, ma anche tutte le testimonianze, anche della stessa Mary Austin o Brian May, eccetera. Era una persona estremamente divertente, si divertiva tantissimo, spiritosa, eccetera. Lì nel film sembra, non so, Mick Jagger, sembra, cioè, tutto serio, eccetera. Sì. Freddie non era così. L'unico momento in cui era serio, chi l'ha conosciuto lo sa, era quando era in sala di registrazione. Lì era molto serio, quando lavorava, se no era molto divertente.
Tra l'altro, devo dire che leggevo una cosa, che quel ruolo doveva farlo Sacha Baron Cohen, che secondo me tra l'altro somiglia molto di più a Freddie Mercury di quanto non somigli.
Ma non dovevano proprio farlo con nessuno,
però Sacha Baron Cohen, ho letto, poi si è ritirato all'ultimo momento perché ha detto non mi piace come lo state portando avanti, così ho letto, c'erano i Queen dentro che lo volevano dare, secondo Sacha Baron Cohen, una direzione molto chiara, e lui dice no o lo raccontiamo per bene oppure così.
E
non
poi,
mi piace.
E poi che senso ha riprodurre tutto il Live Aid con Malek? A quel punto aveva senso nel film mettere Live Aid vero,
premettendo che la versione originale del film, quella scritta da Brian May, nella versione originale Freddie Mercury moriva a metà film, non so se sapete questo, cioè inizialmente metà film era i Queen,
ci sbarazziamo di Freddie Mercury, parliamo di Mercury,
poi è arrivato il produttore e ha detto ragazzi,
ci pensi adesso, a parte tutto, quanto può soffrire, no, una persona che comunque ha magari un ego importante e che è vissuto tutta la vita all'ombra di un personaggio come Freddie Mercury.
e
qui,
continua,
no?
A viverci, poi
continua a viverci
anche adesso in qualche
allora
modo.
Alessandra scrive: quando c'è in radio Massimiliano Parente con Emilio si sente aleggiare il dolce sentire dell'omosessualità. Vabbè, insomma,
ma queste però sono cose nostre private, non è che possiamo dirle.
Però ho detto che non c'è il privato, ho detto, quindi insomma questa canzone di Queen è un orgasmo.
Ma dicendo che sono private lo sto dicendo in pubblico.
Ah, però. Giusto, hai ragione. Dunque, io tra poco ascoltiamo un'altra canzone scelta da Giulia. Vorrei invece raccontare un attimo. Sì, tu dicevi Freddie Mercury l'unica leggenda esistita, l'unica vera leggenda, cioè
l'unica divinità non inventata dall'uomo.
Sì, cioè su questo
È come Gesù, però è vero.
All'interno del romanzo c'è sei accusato, accade una cosa, possiamo raccontare un minimo di che tu insomma compri una giacca che poi allora c'è molto di vero in questo romanzo, c'è anche molto di romanzato e non diremo cosa, vero Giulia, non diremo cosa è vero e cosa non è vero, però tu a un certo punto compri la giacca di Freddie Mercury, la giacca indossata a Wembley.
A Wembley, nell'ultimo tour a Wembley, perché poi ci sono diversi tipi di queste giacche,
no,
però quella gialla,
la versione gialla della giacca,
la versione gialla, sì, che era anche il colore preferito di Freddie,
La paghi uno sproposito,
ho visto il prezzo vero, nel senso che costa,
quanto costa?
$85,000,
però molto ben spesi, diciamo, no? Sì, per avere
può comprare di meglio, no?
Vieni accusato da Giorgio Vallortigara, perché poi siamo tutti quanti un po' anche personaggi di questo romanzo, no? Io che scrivo una lettera, Giorgio Vallortigara che ne scrive un'altra.
Ma tu non solo che scrivi una lettera, tu sei anche dentro.
Sono anche nel romanzo. E Giorgio Vallortigara ti accusa di essenzialismo rispetto a questo fatto di voler possedere un oggetto appartenuto a Freddie Mercury. Vuoi raccontare di che si tratta per chi non lo sapesse?
Essenzialismo è semplicemente dare un valore, diciamo, aggiunto a un qualunque tipo di oggetto, quasi metafisico, che però di fatto è semplicemente un oggetto. Questo accade tantissimo nelle religioni, no? Il coso di padre, che ne so, di Sant,
la reliquia,
il saio di San Francesco, non so, magari non c'è, però e quindi uno dice quella, però io poi ragiono anche sul fatto che faccio un esempio, non so se nel libro l'ho detto solo, però non ricordo più, però per esempio se una si toglie il reggiseno, come accade in un concerto, lo lancia sul palco di un concerto e Freddie poi lo rilancia, poi il reggiseno cambia di status da essere un reggiseno qualunque, Freddie lo tocca, lo rimanda, quello è una cosa che poi puoi venderti tranquillamente.
Ma non ha a che fare con la religione questa roba qui, cioè il fatto di idolatrare.
Ha a che fare secondo me invece più con la storia dell'arte, con la religione. Cioè con l'aura di cui parlava Walter Benjamin, se volete facciamo una trasmissione coltissima, però diventa non una noia mortale.
Ma non so, no, raccontare da te non è noiosa, guarda, no, te l'assicuro. Tra l'altro qualcuno ci scrive che era ieri alla presentazione, invito Massimiliano a rivedere la sua opinione sul presentare i libri, così come consigliato da Marcello, che è il proprietario della libreria dove eravamo ieri, la libreria Elia di Viale Somalia.
Ciccaglioni,
ieri l'incontro è stato interessante e divertente. Vabbè, senti Giulia, che ascoltiamo adesso?
Delilah, perché Freddie è un gattaro come me, e quindi io ho una grande passione per Delilah e per tutti gli altri gatti che poi sono ritratti li ha fatti proprio ritrarre sul gilet dell'ultimo video, e quindi mi piace tantissimo.
Delilah era il suo gatto preferito,
gatto di Freddie, a cui è dedicata una canzone.
Tra
che era
ha fatto impazzire Brian May, non so se sapete perché, no. Perché c'è con la chitarra Brian May doveva rifare quel meow, meow, e ha dovuto usare uno strumento elettronico che lui odiava usare, però non c'era altro modo per fare quel meow con la chitarra.
Va bene, ascoltiamolo insieme. Delilah, Queen. Delilah. Thank you.
been very happy. Kisses. I love your kisses. I love your kisses.
Radio Rock Podcast.
Fresh Mode con My Cosmos Is Mine. Siamo in diretta con Massimiliano Parente e Giulia Bignami, che sono tornati a trovarci per presentare il nuovo romanzo Volevo Essere Freddie Mercury, l'ultimo romanzo di Massimiliano Parente, che potrete acquistare, che potete già acquistare in libreria. Il, abbiamo detto, secondo, primo e mezzo, non si sa bene.
Abbiamo
di
anche
Bignami.
Una comunicazione di servizio. Vai. Che è su Amazon attualmente esaurito. Amazon vi dice che ve lo mandano tra un mese o due, ma in realtà non è vero. Oggi vengono riforniti, domani arrivano, perché c'è stato un sell out abbastanza, cioè ho pompato troppo sul preordine. E però Amazon ti dice arriva fra uno o due mesi, non è vero, se lo ordinate su Amazon dopodomani vi arriva.
Quindi ordinatelo ora su Amazon e mandateci subito lo screenshot dell'ordine che avete fatto, che vogliamo vedere se avete ordinato o no il libro. Volevo essere Freddie Mercury, Nave di Teseo. Vai Marco.
Volevo fare una domanda di quelle là, una domanda seria, però che fa vedere insomma, no, che ci siamo preparati con Emilio eccetera. Perché volevo dire a Massimiliano, sul giornale nel 2020 hai scritto su un articolo che parlava del libro di Neil Preston, il fotografo ufficiale di Queen. Chi ha firmato le due prefazioni di Preston? Brian e Roger, Brian May e Roger Taylor. È la strana sensazione di una prefazione scritta da due morti, mentre quello vivo è sempre solo Freddy. Oh, a tal proposito volevo sapere, uno, come hai vissuto il tentativo di riprendere e ritirar su, da grande fan di Freddie Mercury, il progetto Queen con Paul Rogers e poi successivamente, e due, come vivi l'uscita invece dei, come è successo recentemente, dei singoli in realtà inediti di Freddie Mercury, con insomma queste tracce che ogni tanto vengono tirate fuori, vengono riscoperte.
Allora, la prima domanda ti rispondo subito. I Queen sono morti il 24 novembre 1991. Quelli che sono dopo sono dei sopravvissuti. Tra l'altro togliamo John Deacon, perché John Deacon è l'unico serio che ha capito che senza Freddie i Queen non c'erano più. Si potevano continuare chiamandosi in un altro modo, insomma, i qui. Non lo so, quelli che ci sono ancora qui
Però ti ricordi che loro all'inizio si chiamavano Queen Plus, cioè avevano questa cosa, avevano cambiato un po' la denominazione.
Sì, ma anche lì sembra un po' LGBTQ Plus. Non lo so. Mentre no, queste cose che escono inedite, secondo me sono, per esempio Face It Alone, l'avevo sottovalutata quando è uscita, mentre poi riascoltandola, secondo me è una
come un bel pezzo, che non sfigura. Sì. Poi non è la cosa più bella che hanno fatto i Queen, chiaramente, perché ovviamente se no sarebbe uscita, però insomma, per essere un brano inedito.
Però
mi
fa capire quanti sono stronzi questi qui, Brian May e Roger Taylor, che si sono accorti dopo 30 anni che ci avevano questa traccia di The Miracle, mi sembra che non... se ne sono accorti dopo 30 anni, ma sei scemo? Infatti è l'unica volta che i Queen sono andati in testa alle classifiche con un brano di chi, dove canta Freddie, cioè loro per 30 anni si sono dimenticati.
Sì.
Perché devono fare Queen più
con Paul Rogers,
invece
con,
da Queen meno, cioè
con Adam Lambert, no? C'è stato,
sì,
anche
certo.
Qualcuno ci scrive, c'è tra nulla, però qualcuno ci scrive: ultimamente in Italia pare non si possa fare niente se non c'è di mezzo Elisabetta Sgarbi. È così brava Elisabetta Sgarbi che in qualche modo compare anche lei nel romanzo, possiamo dire.
Sì, c'è proprio nel romanzo, tratto con un nome che c'entra con la musica, perché il nome che lo pseudonimo che usa nel romanzo lo usa lei davvero, si chiama Betty Wrong. E Betty Wrong è anche un'etichetta musicale di Elisabetta Sgarbi, che è colei che ha portato gli Extra Liscio a Sanremo.
che sono venuti anche qui a Radio Rock spesso a trovarci. Senti, allora, però è un romanzo che non parla solo di Freddie Mercury, come abbiamo detto Freddie Mercury è un pretesto, anzi magari potrebbe anche far storcere il naso a qualche amante dei Queen che è un po' oltranzista, di cui sì, non ce ne frega nulla chiaramente, però solo si divertirà secondo me a leggerlo. Si parla di tante altre cose. Ieri così chiacchieravamo sul fatto che per esempio una delle cose su cui vi scontrate in queste lettere che vi scambiate è, diciamo così, la vostra idea agli antipodi del sesso e dell'amore, no Giulia?
Sì. Noi siamo sempre in disaccordo, si parte da questo presupposto per leggere il libro, io e Masti siamo sempre in disaccordo.
Diciamo, ma tu hai, non hai dovuto quindi estremizzare nulla, diciamo, di te, al di là del fatto, diciamo, delle cose che racconti, che alcune sono fiction, altre sono vere,
esatto.
Però non hai dovuto estremizzare nulla, cioè è venuto molto naturale, no? Immagino.
Assolutamente sì, perché
essere dall'altra parte.
Sì, ma è facile essere dall'altra parte, ma è venuto tutto molto naturale perché, come dicevi ieri nella presentazione, alla fine la dinamica che c'è tra di noi è quella che viene rispecchiata molto bene nel libro. Poi appunto ci sono delle componenti inventate come tipico di ogni romanzo, però è appunto la dinamica nostra che è quello che rende, diciamo, vivo il libro, perché ci si scontra con due visioni spesso opposte.
Sul sesso, per esempio, leggo dal libro: per me, visto da fuori, il sesso è pure ridicola meccanica istintiva senza alcuna attrattiva. Questo sei tu. Giulia scrive: so che tu separi del tutto i piani del sentimento e del sesso, io invece li vedo in modo romantico, per questo irrimediabilmente uniti.
Esatto.
Come funziona qui la storia?
Non funziona, nel senso che non c'è accordo tra noi due, nel senso che a Massimiliano
non ho mai fatto l'amore mai.
E se ne va.
Ma io non ho capito questa cosa qua bene. Cioè, nel senso, tu dici che non è possibile proprio l'idea di fare l'amore? Cioè, che esiste solo il sesso?
Ma se sei un po' drogato. Cioè, a me è capitato una volta di fare l'amore,
sesso,
ma non con la mia compagna. Ma no, ho fatto l'amore una volta, ma non mi ricordo con chi. Cioè, nel senso.
Cioè, il contrario, praticamente sarebbe.
Sì, esatto. Cioè
in quel momento
tu inverti praticamente, cioè, quello che è sesso è amore e viceversa.
Non so chi, non mi ricordo neanche chi era, ma ero ubriaco.
E quindi era
amore. Ti amo. Però non so,
vabbè, però l'hai detto, il fatto che tu l'abbia detto non vuol dire che tu l'abbia provato.
Sì, sentivo proprio di amare, non mi ricordo chi è, ma no, amavo questa qui.
Anche perché tu scrivi, non ci credo a questa.
E non ti ricordi chi è, l'amavi così tanto?
No, è l'unica volta che ho fatto l'amore, poi altre volte ho sempre fatto sesso.
E quindi sesso, diciamo, però è quello che, cioè, che avviene sempre.
Qui sì, guardate, si può dire tutto, non ci sono i bambini.
Sì, certo,
no?
Certo. Cioè, esempio, ci sono, ma sanno tutto, cioè sanno, cioè, abbiamo spiegato tutto ai bambini.
In realtà come fai a inculare una persona che ami?
Vabbè, da che punto di vista, scusa?
Cioè,
punto
come, come fai ad avere un'erezione? Cioè, allora,
con una persona che ami?
Allora, quando c'è sesso, cioè nel sesso c'è il cazzo, no?
Sì.
Il cazzo, invece, nell'amore dovrebbe esserci il pene.
Tu dici che è così, addirittura?
Sì, allora, se tu
sono
dici,
più d'accordo con Giulio.
Se
su questo,
tu dici,
sai,
ti amo, mettimi il cazzo dentro, già diventa porno, è sesso.
Sì.
No, già stai facendo sesso. Invece dovrebbe, diciamo, prendi il tuo pene, amore. Ma cosa dicono le persone?
Ma allora,
Giulia, cosa dicono le persone? Tu che fai l'amore, no? Cioè, non è che dici. Non, cioè, tu che fai l'amore?
Io
no?
Che
Giulia, tu che fai l'amore?
Tu che fai l'amore? Non è che dici sbattimi, chiamami Troia. No, che dici amore.
Ma non c'è questa divisione netta, secondo me.
Esatto,
cioè, non è così.
Cioè,
io credo invece, forse mi posiziono a metà, che adesso sentiremo anche Marco Muscarà, che è un grande esperto nel settore. Lui insegna, cioè praticamente è un, secondo me sono due cerchi concentrici, cioè c'è il sesso e poi c'è il sesso con una persona che ami, che è potenziato, cioè tu lo senti quando, no?
Sì, ma è quello che dopo un po' ti annoia, nel senso che
può darsi, però può darsi,
perché
però
cominci a vederlo.
È sesso anche, però è sesso anche quello.
Ma non so se
tecnicamente è sesso anche quello.
Sì, però per esempio il sesso anale non è sessuale, non è,
no, ma non è vero, secondo me.
No,
cioè,
allora,
anche,
no,
anche quello
c'è, anche quello, ma hai sentito tutte le cose che dicono, per così provate piacere reciprocamente, per fare tutta questa cosa qui è mosciante, cioè non è
e c'è quello che segue Malena la Pugliese, cioè dai,
qualcuno dice se vivi nel Medioevo addirittura, dice sei un moralista, quindi a
sono
questo punto
vivo nel Medioevo, io
sei un moralista, no?
Ma può dare, ma non mi hanno dato spesso del moralista, sì. Io per esempio sono contro il tradimento. Sono ogni tipo di tradimento, ma anche tra le altre amicizie.
Ma perché tu sei sulla verità assoluta,
assoluta,
e la mancanza di privacy. Senti, che ascoltiamo adesso? Che dobbiamo andare più veloci, che voglio far ascoltare due canzoni legate in qualche modo. Una
sì,
vecchia. Devo
far
e
ascoltare
una,
anche un pezzetto di una, sì, che è l'inizio.
Un pezzetto
di, ovviamente, di Bohemian Rhapsody.
e poi un pezzo di un'altra che dopo sveleremo, che però sono un po' collegate. Questo è il super classico, naturalmente.
Radio Rock super classico.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.
Rientriamo un attimo, perché se no non facciamo in testa ci massacreranno, i fan dei Queen diranno: ah, avete interrotto Bohemian Rhapsody. Già abbiamo interrotto oggi Shine on Your Crazy Diamond, stiamo facendo incazzare tutti praticamente,
sì.
Però si può fare, no? Giochiamo con la Moon, poi insomma la conoscete tutti Bohemian Rhapsody, poi magari la facciamo ascoltare
e poi taglieremo anche la prossima, perché lì c'è un motivo per
tagliamo anche la prossima, che tra pochissimo vi seliamo. Insomma, ci sono anche tanti, allora, come ho detto, ci sono tanti interessantissimi confronti fra Massimiliano e Giulia, in questo che si scrivono appunto queste lettere, in questo libro ci sono anche tante avventure che accadono, un bel po' di cose.
No, perché poi specifichiamo
strane.
Una cosa, sì. E volevo essere fregato di me, in realtà il romanzo del tentativo di scrivere il romanzo,
sì,
e le avventure accadono proprio perché io non riesco a scriverlo questo romanzo.
Sì.
Però in realtà è romanzo.
Vuoi scriverlo,
è romanzo,
ma non riesci a scriverlo.
Però è romanzo.
E lui dice, Giulio dice: ma che punto sei con questo romanzo? Lo stai scrivendo?
Esatto.
E questo qui è il romanzo, diciamo così. E poi avvengono delle avventure. Per esempio, una di queste è che la possiamo, questa sì, un minimo spoilerare: è che io e te siamo andati a Montreux,
sì,
insieme,
Montreux, insieme, sì,
a trovare, insomma, a vedere il posto dove ha passato alcune settimane, no? Freddie Mercury,
diversi anni. E poi gli ultimi tempi fino al giugno del 91.
Beh, lì ha registrato, no?
Dove
le
ha
session
registrato le section che poi sono andate in Made in Heaven senza musica, solo con la drum machine. Quindi c'erano solo. E poi è uscito 3 anni dopo, mi sembra.
Allora, qualcuno mi scrive: ragazzi, ma chi è l'ospite di oggi? Scusate, non riesco a capire il nome della voce, ma però mi sembra Piff, ma non credo sia lui, è proprio Piff.
E sono Piffero, sì.
No, Piff è Giulia, non Piff è Giulia, non, sì, dunque, ma che siete matti, ero pronta a scapocciare in macchina. E vabbè, dai, poi te la rimetteremo la prossima volta. Comunque, succedono delle avventure un po' strane a Montreux, diciamo, capita, sì, qualcosa di incredibile, che adesso non racconteremo, ma insomma vi divertirete molto leggendo il libro. C'è anche questa statua orribile di Freddie Mercury, che è, come commentavamo, è veramente complicato, forse perché è una leggenda, è diventato una leggenda, no?
Sì, perché per esempio c'era la statua di Domenico Modugno lì in Puglia, no? Sì. Però dice vabbè, ci sta, no?
È lui,
perché Domenico Modugno alla fine
Polignano, cioè, a mare,
sì, a Polignano a mare, no? Sì. Vabbè, la vedi, dici ok, ma Freddie Mercury Non riescono a farla la statua, capito?
Allora, ci sono delle riflessioni profondissime in questo libro. In quarta di copertina c'è scritto: sarebbe bello vivere tutti per sempre, noi e le persone che amiamo. E questo è un grande tema che ricorre nella tua, nei tuoi romanzi. Se ce lo vuoi raccontare un attimo, due secondi, perché poi voglio introdurre l'ultima canzone. Beh, già detto così. Però, però c'è anche molto umorismo, si ride tanto e ci si diverte moltissimo. La canzone che stiamo per ascoltare, che fa un po', cioè è un po' protagonista, insomma, della parte centrale del sì, libro, non solo, si ricollega a Bohemian Rhapsody in qualche modo, se vuoi raccontarlo.
Beh, perché Bohemian Rhapsody è diciamo la canzone più importante dei Queen degli anni 70, ed è quella che scritta da Freddie, in cui ha messo molto di se stesso, perché addirittura, cioè, ci sono tante teorie a riguardo, no? Per cui lui ha l'uomo che ha ucciso è in realtà il suo uomo eterosessuale e via dicendo, suo essere uomo, quindi inizia una nuova vita. Però a un certo punto dice: non voglio morire, ma molte volte penso che non vorrei essere mai nato.
Sì.
E l'ultima canzone che registra è Mother Love, in cui dice: mamma, ti prego, riportami dentro. Ma lì stava veramente morendo. E poi dice ai Queen: torno domani per finire di registrarla. Ma poi non è più tornato, è andato a Londra, dove è morto. Infatti la canzone è incompiuta e questa sarà tagliata, perché la finisce di cantare Brian May, e questo è insopportabile.
Sì. Giulia, abbiamo parlato prima di salutarci, abbiamo parlato delle ossessioni di Massimiliano, che insomma ritorna. Lui ha giurato e ha detto: no, io Freddie Mercury non lo abbandono, perché le altre ossessioni erano, come dire, per scrivere il romanzo, mi servivano per scrivere il romanzo. Questa qui invece è una cosa che
questo
mi ha accompagnato,
il primo amore
che non si dimentica. Com'è stato invece, ci racconti un attimo, passare dalla zattera astronomica, cioè dal tuo primo romanzo in cui raccontavi te, a un romanzo in cui anche a livello di registro e di stile penso tu abbia un po' modificato, un po' cambiato come dire, il tuo modo di raccontare la storia?
Sì, ovviamente la zattera astronomica ero io e parlavo un po' della mia infanzia. Qui c'è l'ossessione che è al centro di tutto, e io svolgo un po' quel ruolo che Pier Sandro Pallavicini nella sua recensione ha ben definito di castigatrice razionale.
Sì.
E quindi in questo caso c'è proprio una componente mia di quasi di regia, no? Dell'ossessione per garantire nei limiti la sopravvivenza del protagonista.
Senti, Massimiliano ha detto che questo qui sarà il suo ultimo romanzo, sì, quindi andate in libreria a comprarlo oggi stesso. Tu invece hai pronto già qualche altra cosa? Stai lavorando a qualche altro progetto intanto?
Assolutamente sì, nel senso che a lui piace molto questa cosa che il suo ultimo romanzo è il mio primo, ragione per cui bisogna fare un po' i conti sui libri. Però sì, uscirà il mese prossimo un altro mio libro, e poi io continuerò a scrivere, quindi non sono i miei ultimi libri questi.
Ah, tornerete per un confronto su sesso e amore. C'è qualcuno che scrive che l'amore si prova per 30 secondi dopo l'orgasmo. Questa forse è una visione un po' maschiocentrica della questione, però potrebbe anche
io perché dopo l'orgasmo provo bisogno di accendere la mia sigaretta.
Però è tutta una roba chimica, no? Del cervello, credo, che riguarda gli impulsi del dice dopo, durante, non lo so, insomma approfondiremo magari, se vorrete, con Giulia Bignami e Massimiliano Parente. Intanto ricordo: volevo essere Freddie Mercury, la nave di Teseo. Chiudiamo con Mother Love, che ascolteremo solo nella parte, diciamo così,
cioè,
di Freddie Mercury.
Appena arriva Brian May tagliamo
tutto e via. Va bene, grazie ragazzi. ragazzi, e alla prossima. Ciao Marco, tra pochissimo Marco e Tatiana in Gagarin. Faccio vedere ancora una volta Volevo essere Freddie Mercury, il libro edito La Nave Teseo. Grazie a NSL
TV, you everybody,
a cui abbiamo rubato qualche minuto. Vuoi fare un Niro finale? Niro? Ah, sei veramente Freddie Mercury, guarda, sei è incredibile.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.